Cari amici di Crisalide e cari amici di Radio Vortice, benvenuti a questa puntata. Oggi, dico sempre dedicata agli emergenti, oggi dedicata a una persona che emergente non è, o forse non è mai stato. E avremo con noi in compagnia Fabrizio Ago, che è uno dei collaboratori della rivista Espressioni Libri, questa rivista con cui abbiamo aperto i rapporti, la collaborazione da circa un mese. E avrete il piacere di conoscere il suo libro Notte al Museo di Castelvecchio. Subito dopo la sigla, tra poco. Eccoci qui collegati da Radio Vortice, dagli studi di Radio Vortice di Roma, presentando appunto Fabrizio Ago. Ciao Fabrizio.
Grazie Giovanni, permettimi innanzitutto di ringraziare te e Radio Vortice per questo cortese invito che mi onora e mi fa veramente piacere. Vorrei poi esprimere un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie Fabrizio, dovremmo dire che tu sei addirittura dal Canada per essere con noi oggi, perché tu vivi in Canada.
Sì, a Toronto.
E io partirei proprio da te. Io ho rinunciato ultimamente a iniziare le puntate parlando degli autori, però per come è il tuo libro, per quello di cui tratta, penso, e soprattutto per la tua storia di vita, la tua esperienza di vita, penso che in questo momento sia inevitabile non partire da te. E quindi ti chiedo appunto di dirci qualcosa di te, della tua storia.
Benissimo. Quando mi sono laureato, subito capii che la professione in Italia poteva essere praticata solo con grandi compromessi ed entrando nella cerchia di qualche gruppo politico. Preferii così prendere la via dell'estero, in particolare andai a lavorare nell'Africa subsahariana, di cui ho conosciuto diversi paesi. Sono poi approdato alla cooperazione italiana allo sviluppo. Qui proposi la creazione di un settore per il patrimonio culturale e dopo alcune iniziali diffidenze le mie idee vennero accettate. Contemporaneamente i miei ambiti di intervento si sono spostati e ho cominciato a viaggiare sempre di più tra il Mediterraneo, paesi della ex Jugoslavia e Cina. Da 6 anni sono in pensione, ma continuo a non fermarmi e a viaggiare per convegni, seminari, premiazioni. Tra qualche mese, ad esempio, dovrò andare per importanti riunioni in Brasile, paese che in America Latina ancora mancava al mio appello. I musei e le biblioteche sono praticamente sempre stati la mia passione. Così ero stato molto felice di potermi dedicare a loro, anche progettandoli, studiandone ristrutturazioni e allestimenti, contribuendo a formarne il personale. Nel quadro del mio lavoro alla cooperazione, sognavo poi di poter in qualche modo mettere la bandiera, tra virgolette, del nostro paese su almeno 20 musei e biblioteche presso tutte le latitudini. Purtroppo quelle cose non sempre sono andate come avevo auspicato. Al di là di indiscutibili successi come il Museo dei Manoscritti Miniati o l'aggiornamento professionale del personale dei musei della Serbia, le delusioni non sono mancate. Il progetto per il Museo Archeologico di Teheran, ad esempio, è stato abbandonato in quanto non ospita collezioni islamiche, le uniche per l'Iran degne di essere presentate. A Sichuan le autorità locali hanno cambiato il progetto per cinesizzarlo meglio. Ma quello che è peggio è non sapere cosa ne sia dei lavori effettuati ai musei di Damasco o d'Aleppo, in quella martoriata terra abbandonata dalla comunità internazionale. La situazione è poi tanto diversa al Cairo, a Tunisi, e Debla esiste ancora?
Quindi, insomma, avete capito, cari ascoltatori, abbiamo a che fare con una persona che di esperienza alle spalle ne ha tanta, e ha viaggiato in lungo e largo e ha veramente portato il nome italiano in, in varie contee, in vari paesi del mondo. E una persona a cui piace molto viaggiare, cosa che condivido con te, Fabrizio, un piacere che condivido con te. Ma io arriverei al tuo romanzo, Notte al Museo di Castelvecchio. È un romanzo che è stato autopubblicato nel novembre 2012, quindi sì, è recentissimo, a pochissimi mesi. È soprattutto un insieme di storie e dialoghi che coinvolgono dei personaggi che sono molto molto particolari, sono, e si legano un po' a quello che ci hai detto finora. Ci ne vuoi parlare un po'?
Sono infatti molto particolari. Da sempre sono affascinato dalla scrittura, sia quella degli altri che quella mia potenziale. Il mio lavoro mi lasciava tuttavia modesti margini da dedicare ai libri. Nel corso di tutta la vita professionale ho quindi praticamente prodotto solamente manuali, dispense universitarie, testi monografici su siti archeologici o su musei. Poi mi è venuto il desiderio di dedicarmi a una scrittura più leggera. Sono così nati i miei libri del periodo in pensione, in cui sempre il museo gioca un ruolo da protagonista. Ho però iniziato a scrivere libri più leggeri, come dicevo, ma in fondo sempre dei saggi, fino a quando ho effettuato un vero salto di qualità, e questo va a tutti gli effetti considerato il mio primo romanzo. Lo sfondo è il museo di Castelvecchio a Verona. Ma i protagonisti non sono delle persone, dei visitatori, bensì le opere che vi sono esposte e che la notte si animano, ma in modo ben diverso da come avviene nei film di Ben Stiller. I protagonisti sono in effetti dei quadri, delle pale d'altare, delle statue, ma dei frammenti di affreschi che però non si muovono assolutamente, semplicemente la notte si mettono a dialogare.
Ok, quindi i protagonisti sono le opere d'arte. Io partirei innanzitutto dalla cornice di questo romanzo. È il caso di dirlo, dato che appunto essendo protagonisti delle opere d'arte, è il caso di dire che sono partire dalla cornice, che è per l'appunto il museo, in particolare il museo di Castelvecchio, ancor più in particolare la Sala Reggia, che è il contesto dove si svolge in una notte tutte le vicende che tu descrivi in 9 capitoli non legati tra loro. Allora, io partirei da questo, qual è il tuo rapporto con i musei, un po' ce l'hai già descritto, e in particolare con questa sala, la Sala Reggia, che ha ispirato il tuo romanzo. Come te l'ha ispirato?
Mi è capitato di andare 2 volte al Museo di Castelvecchio, e qui mi si è come accesa una lampadina. Innanzitutto si tratta di un museo magico, con l'architettura medievale, misteriosa e armoniosa a un tempo, meravigliosamente restaurata da Carlo Scarpa. In una sala che subito mi rimase cara sono poi esposte 30 opere, quadri e sculture gotiche del 3-400, tutte bellissime e nell'insieme anche ben conservate. Ho così provato a sintonizzarmi con loro, a studiarle una a una, non per ammirarne la fattura, ma per carpirne i segreti. È abbastanza semplice immaginare che parlino, anche che facciano commenti e persino pettegolezzi sui visitatori. Sì, ma poi cos'altro? Così tornai ancora diverse volte al museo e continuai a scrutarle attentamente, quelle opere, in un iniziale quadro di sospetto che poi presto si mutò in affettuosa complicità e divertimento da parte dei custodi.
Ok, allora io per rendere l'idea di questo romanzo, del come tu hai dato vita alle opere, passerei a una parte ti chiedo di scegliere una parte del libro che può descrivere quello di cui stiamo parlando. A leggerlo non sarai tu, non sarò io, anche perché tu sei raffreddatissimo, come si può sentire. Abbiamo scelto il giorno adatto, però stando tu in Canada non potevamo fare altrimenti, o oggi o mai più.
Hai febbre da fieno.
Esatto, allora quindi sarà invece Enrica, che è qui ospite con noi. E benvenuta Enrica innanzitutto. Sposto il microfono così ti sentono. E Enrica, la compagna di vita di Fabrizio. Allora, quando vuoi puoi iniziare e ascolteremo con te le parole di Fabrizio.
Allora io leggerò un pezzetto da questo libro. O mastro di sala, penso che purtroppo abbiano ragione i nobili colleghi che mi hanno preceduta in merito all'incomunicabilità con gli umani e dalla completa inutilità di un nostro diverso cercare di porci nei loro confronti. Nulla potremmo infatti ricavarne. Penso invece che il nostro compito sia piuttosto quello di mostrarci aperti, apertissimi, in quei casi, ancor rari, in cui gli umani si mostrano positivamente disposti nei nostri confronti, ma nulla di più. A tal proposito vorrei narrarvi di una cosa accadutami proprio ieri. Tutti si misero in ascolto. Si è visto come non fosse molto usuale sentir parlare la reverenda Anna. Sul finire della giornata venne a visitare il museo e la nostra bella sala regia un anziano signore. Lo riconobbi in quanto vi era venuto più volte, sempre in compagnia. Mi era rimasto impresso anche per un suo modo di camminare, al tempo strascinato ed ampolloso. Quest'altra volta era assolutamente solo e portava il cappello, pur in questa stagione ormai calda. Entrò subito in una delle salette laterali e poi fece intorno qui da noi, là in fondo, a fianco di Messer Mammaso. Prese quindi a spostarsi tra le opere, ma senza guardarle veramente. Parve solo sostare un momento davanti al maestro di sala, con tutte quelle bellissime figure angeliche. Giunse infine qui davanti a me e si fermò. Mi guardò, mi scrutò a lungo, immobile. Poi, rivolto proprio a me, iniziò a parlare. Già era successo che dei visitatori si fermassero qui ad un'opera, davanti ad un'opera le parlassero. Ma quello che mi è accaduto è veramente straordinario e ve lo voglio raccontare. Dunque iniziò. Buongiorno, o bellissimo affresco, che un giorno hai deliziosamente ornato qualche mite e luminosa chiesa. Sono tante le volte che sono venuto qui con amici, sin dall'inaugurazione nel 1966. Ne ricordo i nomi, le facce, l'allegria che ci trasmettevano questi luoghi, le esclamazioni di fronte a qualche opera che più ci colpiva. Ma te, bell'affresco, non ti avevamo mai molto considerato, forse perché non eravamo abituati al tipo di percorso che ho fatto anche oggi. E poi, dopo una breve sosta davanti alla splendida pala con la morte di Maria e dal crocifisso di Jacopo Bellini, eravamo soliti passare alla sala dei fiamminghi. Ma ora mi rendo conto di come tu sia un'opera davvero bella, dai tenui colori e dalle forme perfette, dalle pennellate di una finezza indicibile. Possibile che non me ne fossi mai accorto in tante volte che sono stato qui. Mi sapresti poi spiegare il motivo di questa mia nuova, quasi improvvisa emozione odierna? Più mi guardava, più sembrava attratto da me. Solo dopo questi diversi minuti, come seguendo il progredire di un suo pensiero, continuò. È possibile che voi, opere d'arte, soffriate? Perché mai un tale pensiero mi viene solo adesso, solo oggi, dopo tanti anni? Sono io che sono invecchiato? O per voi, opere, questa vostra condizione con i decenni è divenuta insostenibile? Io avrei voluto rispondergli, ma lui non era in grado di recepire le onde che avrei potuto emanare. Questa era per me ininfluente. Sentivo che quel signore meritava la mia simpatia e gli lanciai tutti i messaggi che potevo, proprio in quel senso. Ce ne rimanemmo così, faccia a faccia, muti, lui ed io. Ed in quell'occasione ebbi netta la sensazione di come le piccole o grandi distanze che ci separano dai visitatori non siano in realtà proprio invalicabili, come un abisso. Sì, ebbi la sensazione che qualche loro gesto, come anche una nostra sincera pietà, a qualcosa possano valere. Poi si udì lo scampanellino di segnale della chiusura ed entrambi avemmo la sensazione che quel momento imbarazzante ma anche magico stesse per finire. Lui allora, con gesto enfatico, si tolse il cappello in segno di saluto ma anche di addio e con quel suo passo un po' claudicante si avviò verso l'uscita e mentre si allontanava lo sentì dire tra sé ma ad alta voce: no, non è una questione di nostalgia per quei tempi. Piuttosto sento che questa è stata l'ultima volta che venivo. Mi fa stare troppo male vedere tutta questa sofferenza di sculture, quadri e soprattutto affreschi agonizzanti.
Enrico, io ti ringrazio del tuo contributo e All'inizio avevo detto scegli un pezzo, ho fatto un piccolo errore, in realtà l'avevamo già scelto prima, confessiamolo, però ti chiedo adesso come mai hai scelto proprio questa parte, se ci vuoi descrivere anche un pochino la scena, chi sta parlando.
Come ho detto, ci sono 30 opere nella sala, sono quadri, pale d'altare, e questo in particolare è un frammento di affresco che per la sua posizione un po' defilata effettivamente non viene molto frequentato dai visitatori, diciamo, e quindi ho voluto dargli particolarmente voce e gli ho fatto raccontare questa scena di questo signore che viene, che lo omaggia e che prova questa sensazione che le opere d'arte a stare chiuse lì dentro soffrano. In realtà nel romanzo c'è anche un'opera d'arte che vorrebbe proprio scappare via e che sogna di evadere, e vabbè, poi si sveglia e capisce che era solo un sogno.
L'affresco, chi parla è Anna.
Sì, è un affresco che rappresenta la Madonna col bambino, ma soprattutto Anna che era la madre della Madonna.
Ok, in realtà ho sentito proprio questa intimità, tu dici, del luogo, anche perché è defilata rispetto alle altre opere, si sente anche da come è tutta la scena, questa intimità con questo visitatore anziano. Senti, io volevo chiederti quasi subito di farci leggere un pezzo del tuo romanzo, per dare l'idea dell'opera in sé, ma anche del grande lavoro che c'è dietro, perché le opere, facendosi persone, parlano di sé in quanto opere, in quanto opere d'arte, di chi le ha disegnate, di chi le ha create o scolpite, ma anche di sé come personaggi poi storici. E qui c'è tutta la tua maestria, il tuo lavoro storiografico, quindi appunto, ti diamo merito di questa cosa. E in qualche modo c'è anche un grandissimo lavoro di impersonificazione, perché ti sei fatto opera anche tu e ti sei messo anche dal punto di vista dell'opera, che è completamente diverso da quello a cui siamo abituati quando andiamo in un museo, quindi hai ribaltato completamente il punto di vista. Quanto tempo ci hai passato dentro la sala Reccia per raggiungere un tale risultato?
L'obiettivo del libro era proprio quello di dar voce alle opere d'arte esposte in un museo. Intendevo specificamente pormi dalla loro parte, non di quella di noi umani che possiamo entrarvi e fruirne. Questo ovviamente ha comportato un'attenta ricerca storiografica sia sui personaggi rappresentati che sul periodo in cui tali opere vennero dipinte o scolpite. Ma soprattutto la domanda che mi ponevo e che intendevo proporre al lettore era: provano dei sentimenti le opere d'arte? Possono innamorarsi? Covare nell'intimo un forte desiderio di fuga? Vantarsi di proprie capacità e conoscenze forse inventate, diffamarsi a vicenda? E come possiamo immaginare che comunichino? Che tipo di cultura hanno, a parte le due o tre opere sapientone, che ricordi e segreti nascondono? E quando parlano ricordano, i messaggi che trasmettono sono quelli del personaggio rappresentato dall'opera d'arte o quelli della stessa opera per come venne plasmata o dipinta da un maestro medievale? Tutto questo mi affascinava enormemente e tali sensazioni e emozioni ho provato a riversarle nel romanzo.
E nel romanzo poi ogni opera ha sia protagonista, sia ovviamente raffigurata all'interno del romanzo, perché tu hai aggiunto una foto di ogni opera d'arte, quindi anche per dare questa visibilità all'opera e capire e dargli un volto, potremmo dire. Direi che è quasi un romanzo di formazione questo, perché permette quasi a chi lo legge di assumere per l'appunto la prospettiva dell'opera, ma anche in qualche modo di farsi opera anche il lettore, perché tu proponi una visione nuova, mi sembra, questo ti chiedo se effettivamente è così. Solitamente chi visita un museo, specie un museo ricco come quello che può essere quello di Castelvecchio, ma penso anche al Louvre, ai Musei Vaticani, c'è la tendenza quasi a passare velocemente dentro al museo.
Esatto.
Ci si sofferma davanti alle opere più importanti, si resta anche magari a lungo a osservare quella, ma la maggior parte ci sfuggono, non restiamo lì a osservarla, a guardare.
Allora, ritorno ad essere lo scienziato dei musei. statisticamente chi entra in un museo vede soltanto 50 opere. Può essere il Louvre che ne ha qualche milione, ma ne vede solo 50. E quando esce se ne ricorda solo 5. Queste sono delle statistiche a livello internazionale.
Quindi appunto fare un mea culpa di quanto, di quanta ricchezza ci perdiamo. Infatti mi sembra di capire che tu, e questa è la domanda che vorrei farti, proponi una prospettiva nuova, proponi al lettore, potenziale visitatore di un museo, di fermarsi davanti all'opera, viverla in qualche modo?
Certo, il mio obiettivo era quello proprio di pormi dalla parte delle opere, cercare di dar voce ai loro pensieri, sentimenti, ricordi. Ho già detto come il mio sforzo fosse quello di pormi dalla loro parte e di immedesimarmi in quella dimensione. E questo sia nei rapporti che le opere intrattengono tra loro, che nel modo in cui loro vedono noi umani o si sentono da noi guardate, con il nostro disinteresse, ma anche con i nostri affanni e trepidazioni, in particolare in un periodo difficile come quello attuale. Sono anche attente ai problemi di noi umani, soprattutto in periodi di crisi come questo. Se poi da domani i lettori ne ricaveranno un sentimento diverso, meno frettoloso e disinteressato, più diretto per le opere esposte nei musei, di simpatia ma anche di fratellanza, se mi posso permettere questo termine, allora il mio obiettivo sarà stato veramente raggiunto.
Io ho un'altra curiosità. Il romanzo si svolge nell'arco di un'unica notte e tutti questi dialoghi avvengono appunto dal tramonto, dal chiusura del museo fino alla riapertura. E mi piacerebbe sapere in quanto tempo tu l'hai scritto e tra tutte le sale che ci sono nel museo di Castelvecchio, come mai hai scelto proprio la Sala Reggia?
La Sala Reggia l'ho già un po' detto prima, perché è quella che mi ha più colpito all'interno di questo museo, che mi ha più affascinato. Sono cose che non sono,
è soggettiva comunque,
non sono razionalmente spiegabili. Poi, volendo dar voce alle opere, una sala vale, fine vale l'altra, insomma.
Quindi non c'è un'opera che hai voluto, non sei partito da un'opera che volevi in qualche modo far parlare?
No, assolutamente no.
Quindi scelta di gusto.
Quanto ai tempi, è difficile dire in quanto tempo si scrive un libro. In genere nasce prima l'idea che necessita di una lunga gestazione che può durare mesi ma anche anni. Poi a un certo punto tutta questa vaghezza che iniziale sparisce e di botto, almeno nel mio caso, si comincia a scrivere. E la prima stesura viene fatta di getto e dura al massimo qualche mese. Dopodiché si deve passare alle rimature. Le rimature che in casi come questo richiedevano anche tutta una serie di verifiche di carattere storiografico, appunto chi sono i personaggi rappresentati, chi ha dipinto, chi era questo mastro medievale che ha dipinto quell'opera, dove era la sua bottega, cioè cercando di ricostruire tutte queste cose è un processo piuttosto lungo. Poi per fare questa operazione ho dovuto anche tornare più volte al museo, proprio per cogliere determinati dettagli, anche le simbologie, perché nel Medioevo erano molto importanti il modo simbolico di rappresentare i personaggi con vicino magari un animale o vicino un fiore, eccetera, che avevano un loro significato, quindi cercare di capire, di cogliere questi aspetti. Dicevo che quindi nel corso delle rimature sono dovuto tornare diverse volte e caso emblematico è quello che solo l'ultima volta che ci sono tornato ho sentito parlare del fantasma che si aggira per le sale del museo e che personaggio, quindi fantasma che ho inserito nel testo, però solo all'ultimo minuto, cioè non esisteva quando ho cominciato a concepire il libro.
E poi anche un...
quanto opzioni rispetto alle opere, non mi puoi chiedere quale opera mi sia più simpatica, intanto o quale io prediliga, perché intanto dovrei prediligerla per la raffinatezza del dipinto o della scultura o per la voce che io gli ho dato.
Giustamente.
Quindi assolutamente non è possibile. Però posso dire che a tutte e 30 le opere ho cercato di dare una specifica caratterizzazione.
Mi colpiva anche molto il linguaggio, perché poi ovviamente certo, tra lì narrante...
Ognuna parla perché c'è quella più colta, c'è quella più... ci sono le dame che parlano cantando e così via.
E in più il linguaggio dell'epoca.
E più il linguaggio dell'epoca.
E senti, io considero il tuo romanzo come un romanzo sperimentale. A me fare interviste mi ha insegnato due concetti importanti. Uno, ti cito una delle persone che è venuta qui a Radio Vortice, Giovanna Albi, che dice: un libro che ti lascia come ti trovò non è un libro. E io penso che sia...
D'accordo.
Io penso che sia proprio il tuo romanzo sia un caso emblematico di questo concetto che ci ha trasmesso lei. E un altro, un concetto invece che ci ha insegnato, diciamo, Gianni Lorenzi, che durante un'intervista mi ha confidato dicendo: io non scriverei se non trovassi sempre qualcosa di sperimentale, di nuovo, basta con le solite storie che iniziano in un certo modo, finiscono in un altro, storie d'amore, romanzi a cui siamo abituati, in cui se ne è scritto da quando esiste la scrittura. Serve qualcosa di nuovo, di sperimentale. Ecco, la presenza delle opere che parlano, delle opere che si confrontano, di opere che si fanno vive, penso che sono tutti elementi che rendono il tuo romanzo originale innanzitutto, ma anche sperimentale, un nuovo modo di fare romanzo, ecco, mettendo anche tutta la tua esperienza in merito. Che ne pensi ciò?
Il mio punto di partenza era il mio amore per i musei e il mio desiderio di comunicarlo. Se poi il testo, per i riferimenti, le suggestioni che propone, come il periodo di Gesù in Tibet, le dissertazioni che alcune opere fanno sulla matematica e l'algebra, la capacità di alcune di calunniarsi o di amarsi, ma anche su quello che loro pensano degli umani quando noi andiamo a visitarle, se tutto questo può lasciare un segno nel lettore che forse nella sua vita ha anche visitato un museo, magari anche più di uno, sarà lui a doverlo dire. Per quanto mi riguarda, l'intenzione comunque c'era. Se poi a tali concetti vogliamo attribuire anche il senso di una specifica particolarità e distanza rispetto al già detto di altri libri, ben venga, ma non era per me questo l'obiettivo primario. Come ben ricordato, questo non è un romanzo d'esordio, per il quale in quei casi può essere importante il distinguersi e uscire dal già detto.
E un'altra cosa, il tuo romanzo è autopubblicato con You Can Print. Volevo chiederti il motivo di questa scelta, specie visto che tu sei un autore già affermato e già scritto, come hai già detto tu, immagino anche rivolgendoti a editori, e quindi come mai la scelta dell'autopubblicazione e dove è possibile trovare questo romanzo?
Diciamo che ho avuto un solo cruccio con questi ultimi libri, che sono, ora che sono lontano dall'Italia, gli editori con cui prima avevo operato sembra che non si siano dimenticati di me, che non sono più interessati alle mie opere. Trovo poi immorale che gli editori che dovrebbero pagarti pretendano invece di essere pagati da te.
Quindi anche da te, proprio nel senso con tutta l'esperienza che hai alle spalle, sì, vogliono
anche incontrare. Da me, ma questo vale soprattutto poi per gli esordienti, visto che stavamo parlando di questo. Però questi libri, quelli Notte al Museo di Castelvecchio, come anche alcuni altri due precedenti, premevano per uscire. Come contropartita, che per me è importante, io ho avuto la possibilità di impaginarli come più mi piaceva questi libri. Mi è sempre più appassionato la stampa, andavo per tipografie che una volta c'erano le linotype, addirittura si componeva a mano. Quindi per me è stata una bella esperienza quella di poter curare personalmente l'editing di questi libri, l'impaginazione, il rapporto tra le immagini e il testo, il curare che non ci siano mai righe isolate all'inizio o alla fine di una pagina, cose di questo genere. E quindi ho curato l'editing e poi ho fatto delle presentazioni in internet, compresi dei brevi filmati. Se qualcuno fosse interessato a questo libro, lo può trovare sulla mia pagina web tutte le indicazioni. La mia pagina web è http://fabrizioago, tutta una parola, www.altervista.org e lì potrà trovare sia dei brani da leggere, se vuole leggere qualche brano, o può trovare i siti dei book trailers e anche gli indirizzi per gli acquisti.
E adesso ti chiederei un
adesso
po'...
Mi sembra esagerato dare qui l'indirizzo del dove si può comprare, sulla mia pagina web lo può trovare.
Ma ho detto già che è You Can Print, quindi insomma un messaggio l'abbiamo dato. Ora ti chiederei un po' di dirci un po' sulla promozione, come ti stai promuovendo e anche dare un consiglio a partire dalla tua esperienza a chi è emergente, specie riferendoti a quello che... all'elemento che ci ha legato in qualche modo, che è Espressioni Libri, la rivista con cui tu collabori. Come può questa rivista aiutare un emergente e come ti stai muovendo tu invece per promuovere Notte al Museo di Castelvecchio? Se no lo chiamo sempre romanzo, non gli do mai il nome.
No, io intanto ho 70 anni e la mia prospettiva è ben diversa da quella di un trentenne o quarantenne agli esordi. Ho presentato i miei libri in internet con la direttrice del Museo di Castelvecchio, stiamo organizzando una bella manifestazione all'interno dello stesso museo per il 18 maggio, che è la notte dei musei. La direttrice piaciuta questo abbinamento, notte al Museo di Castelvecchio e la notte dei musei. Ecco, però ad esempio non sono interessato a partecipare a concorsi letterari. Non amo dare consigli non richiesti, però se, visto che tu mi inviti a dire qualche cosa sulla promozione per gli emergenti, certamente chi scrive per la prima volta ha bisogno di farsi conoscere e se ha veramente qualche cosa da dire e da scrivere deve effettuare seriamente il problema della promozione. In effetti far girare il suo manoscritto, mandarlo a concorsi, eccetera, diventa essenziale. Alcune piccole case editrici, questo ho verificato, che normalmente chiedono un contributo anche esoso all'autore, capita che vi rinuncino se il libro ha avuto una sua segnalazione, un premio letterario anche locale. Poi mi hai chiesto sulla Espressione Libri. Il gruppo Espressione Libri, di cui faccio parte del comitato di redazione, nasce proprio con l'obiettivo di costituire un forum per scambi di idee ed esperienze e anche consigli per gli autori emergenti. Viste poi le numerosissime adesioni, si è pensato di creare anche una rivista con lo stesso nome dove gli autori possono avere l'opportunità di uno spazio per promuoversi, confrontarsi, migliorarsi. La rivista è poi estesa anche ad altre forme di arte, infatti intorno alle parole di ogni scrittore gira un mondo parallelo che va dalla pittura alla grafica senza trascurare i video. Su tale rivista gli artisti hanno la possibilità di presentarsi nella rubrica Chi l'ha fatto, che chiude con un tocco di colore tutte le nostre edizioni. E tra queste attività promozionali abbiamo ritenuto che fosse da coltivare anche un rapporto con media quali la radio. Nasce così la collaborazione con Radio Vortice, che si materializza in interviste come questa. Collaborazione peraltro eccellente. Chi fosse interessato a Espressioni Libri, cercasse maggiori informazioni, le può trovare a questi siti: http://espressionelibri.wordpress.com oppure http://www.espressionelibri.it.
Ok, parlavi di opere che vengono pubblicate sulla rivista, pensavo a una delle prime, delle pioniere, diciamo, di questa collaborazione, Anna Cibotti, che oltre a essere scrittrice è anche una eccellente, a mio avviso, pittrice.
Pittrice, sì.
Con le copertine fatte anche, anche da lei. E adesso verrei un po' a Fabrizio Ago come autore. Notte al Museo di Castelvecchio non è, abbiamo detto, la tua prima opera, è il tuo primo romanzo, ma non la tua prima pubblicazione. Mi piacerebbe che ci citassi un po' altri dei tuoi scritti, tra questi quelli, compreso anche il tuo, i tuoi romanzi, o anche togliendo i tuoi romanzi, questo sceglielo tu, quali tu consideri più rappresentativi per descrivere Fabrizio Ago come autore?
Sì, ho già accennato come durante la mia vita lavorativa io avessi spazio solo per scrivere manuali, monografie su musei, perché quello era il mio lavoro in fondo. Mm-hmm. Poi con la pensione le cose sono cambiate, ho cominciato ad avere il desiderio di scrivere in maniera un pochino più soft, più leggera, diciamo, e il primo libro è stato era concentrato sul come il museo viene raccontato nei romanzi, nelle cronache di viaggio, nelle pièce teatrali. È passato delle splendidi mesi all'interno di biblioteche per cercare tutti questi testi. Poi ho scritto due libri sugli atti delittuosi che sempre di più di frequente vengono commessi all'interno dei musei. Tradizionalmente, da sempre, da Arsenio Lupin, eccetera, eccetera, è il furto di opere d'arte, che viene il delitto che viene commesso in un museo. Però di recente, anche mi ha un po' stupito, quindi ho cercato di comprenderne la ragione, sono stati commessi ben altri tipi di delitti, che vanno dall'omicidio al traffico di droga, allo stupro, alla rapina dei visitatori, all'intimidazione di tipo mafioso. Tutte queste ho raccolto e...
Così mi stai incuriosendo a leggere eventuali altri tuoi scritti su questo, però non vado più a un museo, posto pericolosissimo da non frequentare. No, scherzo, ovviamente, andate al museo, non...
questo per stuzzicare ulteriormente te e eventuali ascoltatori, nel raccontare questi delitti mi piaceva in particolare immaginare che il museo fosse in qualche modo in grado di comunicare con gli umani magari vittime di questi delitti, e umani dotati di particolare sensibilità. In un brano, per esempio, mi è piaciuto raccontare di un museo che attraverso il dialogo riesce a curare una ragazza anoressica. Però ancora, è come se mi mancasse ancora un gradino da raggiungere. Erano le opere esposte, in alcuni brani su delitti ci sono delle opere che parlano, però appunto era un fatto saltuario. Io invece proprio andavo cercando di dar vita alle opere d'arte esposte nei musei, cercare di cogliere che cosa provino, cosa sentano, come guardino a noi umani, con simpatia o con distacco, con un senso di complicità o all'opposto di grave disagio. Pur rimanendo nell'ambito di musei, ho seguito in fondo una sorta di percorso di progressiva emancipazione rispetto alla manualistica, diciamo, del periodo lavorativo. Di conseguenza, al momento, considero questo come il libro in cui mi riconosco di più, proprio perché è l'ultima tappa di un processo creativo.
Ok, che nasce quindi dal tuo lavoro, dalla tua passione.
E poi si orienta. Però vorrei anche dirti, aggiungere anche che io ho due nipotini, uh-huh, e che per loro di recente ho scritto un libro di favole ambientate in Canada, dove vivo, e che ne ho un secondo in cantiere, ambientato invece a Procida, che è il luogo del mio rifugio e delle mie ispirazioni letterarie.
Canada, Italia, Verona, Procida, poi beh, hai citato Egitto, Serbia, eccetera, ok.
Il nome di questi due libri è quello canadese, Racconti dello scoiattolo stanco, e quello procidano invece Racconti dell'albero secco.
Questo...
Dove un albero secco mi racconta delle storie e io poi le trascrivo.
Ok, qui avete visto insomma tutta sia la simpatia che la bravura, l'esperienza di Fabrizio Ago
e la
fantasia anche nel riuscire poi a partire da ciò che abbiamo, dalla ricchezza che abbiamo,
la sensibilità, certo,
per insegnare, per fare anche formazione. Mi interessava solo un'ultima cosa, ovviamente da psicologo mi si è subito stuzzicato la... E dove posso trovare invece il brano del dipinto, dell'opera che riesce a curare una ragazza anoressica? Tutta quella parte di cui hai parlato.
Delitti nei musei è nel volume primo, uh-huh, edito con il mio libro Feltrinelli, eccetera, ed è un brano sul museo della liuteria di Bisignano, che è in Calabria, Museo della Calabria, non finito.
Ovviamente sempre scritto da Fabrizio Alo.
Sì, e questa ragazza che è anoressica, disperata, eccetera, il museo è vuoto perché ancora non ha ricevuto le opere, è finito ma non è vuoto, e lei rompe un vetro, disperata in una notte, e si rifugia, diciamo, all'interno. E il museo ha compassione per questa ragazza.
Quindi è il museo
che comincia a parlarne.
Allora Fabrizio, io ripresento il tuo libro per concludere. Fabrizio Ago, Notte al Museo di Castelvecchio, You Can Print Edizioni. E ti ringrazio tantissimo per essere stato ospite oggi a Radio Vortice, per questa bella collaborazione che abbiamo oggi descritto e che abbiamo creato nel tempo, in questi ultimi mesi, tra Espressione Libri e Radio Vortice. E io ti saluto così, augurando di buon viaggio, perché sono sicuro che uscendo da qua avrai un viaggio in cantiere, quindi non so dove stai andando.
Al momento a Procida, e poi subito dopo Pasqua devo rientrare in Canada.
Per poi andare a Verona per la notte dei musei.
Per poi andare a Verona la notte dei musei.
Grazie Fabrizio di essere stato con noi, grazie Enrica.
Grazie a voi.
E agli ascoltatori, grazie di averci ascoltato, grazie di aver condiviso con noi questo romanzo, che vi consiglio assolutamente di prendere e di leggere, e auguro a tutti un buon viaggio anche a voi, e alla prossima puntata di Radio Vortice. Ciao a tutti!